Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barilli alla conduzione. Con questa trasmissione si apre l'ormai tradizionale proposta di lettura dei classici del pensiero che per 3 settimane, a partire proprio da oggi, vi accompagnerà nella riflessione su tematiche interessanti e attualissime. Nel corso di questi 7 anni di Filosofia per Tutti sono stati presentati volumi considerati classici per la larga diffusione del loro pensiero e per la freschezza evergreen che li connota, nonostante talvolta la notevole distanza temporale e il contesto storico-sociale in cui sono nati, differente dalla nostra contemporaneità sotto tanti aspetti, eppure così simile nel risultato della profondità del pensiero. Italo Calvino sosteneva che d'un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima, perché un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Abbiamo letto, analizzato e commentato insieme Gottlob Frege, Bertrand Russell, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, ma anche Nicholas Carr, Carlo Rovelli, Paolo Ferri, Evandro Agazzi, di cui potete riascoltare le riflessioni sui suoi testi, l'oggettività scientifica, i suoi contesti e valori e limiti del senso comune che trovate in podcast proprio nella pagina di Radio Missione Francescana dedicata a Filosofia per Tutti. Il mio compagno di letture in questa avventura radiofonica è il professor Paolo Gianni Trapani, ricercatore del Centro Internazionale in Subrico, responsabile della catalogazione degli oltre 15.000 volumi delle biblioteche donate al Centro Internazionale in Subrico, tra cui importantissime biblioteche d'autore e studioso anche nell'ambito della filosofia del linguaggio e della ricerca logico-matematica. E anche oggi, fedelissimo, è collegato con noi, pronto ad affrontare un nuovo itinerario esplorativo accanto a me, tra le pagine di grandi autori. Buongiorno professore, è sempre un piacere ospitarla qui a Filosofia per Tutti.
Sì, grazie.
In
Questa sera di
questa dodicesima
trasmissione.
edizione del progetto Giovani Pensatori, la nostra attenzione del professor Gianni Trapani e mia è stata rapita dal problema dei media. In realtà, proprio intorno a questo problema, nell'ottobre del 2015, avevamo dedicato i nostri interventi al convegno Lo spirito dell'etere organizzato da Radio Missione Francescana e il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi dell'Insubria in occasione della celebrazione del 25esimo anniversario della radio cittadina fondata da Fra Gianni Terruzzi nel 1990. Potremmo dire non solo lo studio della posizione di Marshall McLuhan come allora, ma anche altre voci saranno per noi importantissime in queste settimane. E come abbiamo lavorato in questi ultimi 3 anni, vi proporremo sempre due voci a corredare le nostre riflessioni, due pensieri a confronto. Infatti, se il professor Gianni Trapani vi presenterà il pensiero del noto epistemologo Karl Popper, nei suoi rispettivi contributi, Il futuro è aperto e Cattiva maestra televisione, io vi accompagnerò nella lettura del sociologo Neil Postman con Ecologia dei media, la scuola come contropotere, e anche in Divertirsi da morire, il discorso pubblico nell'era dello spettacolo. Ora possiamo iniziare questo viaggio perlustrativo nell'interpretazione dei media, della loro funzione e della loro disfunzione, a partire dal significato dei medium. Prego,
Sì,
Paolo.
ti stavo dicendo appunto prima, Stefano, ti ringraziavo della presentazione, stavo dicendo che il testo di cui mi occuperò parallelamente al tuo è quello del filosofo, dell'eminente filosofo ed epistemologo Karl Popper in relazione ad un suo interesse per la televisione, per cui vedremo il rapporto fra Popper e quello che può aver pensato questo filosofo in mente a questo medium. Sembra un argomento quasi inferiore rispetto a grandi argomenti filosofici, eppure, come vedremo, dietro questo interesse per la televisione si nascondono problematiche di una inaudita, interesse e importanza e gravità. Prima di vedere, di leggere le pagine di posta dedicate alla televisione, vediamo in generale quale interesse sia stato sempre sollecitato nei confronti del medium. La televisione è un medium, è un mezzo, e l'interesse della cultura, del pensiero, della filosofia verso i media o i media è sempre stato notevole. Fin dall'epoca di Platone addirittura c'è sempre stata la riflessione sugli strumenti del comunicare, su come questi strumenti possano curvare il pensiero o come di converso il pensiero possa arrivare a curvare e modificare il medium. Ad esempio, fin dall'antichità c'è stata la riflessione sul medium. Platone, ad esempio, sull'avvento di un nuovo sistema che colpì all'epoca il pensiero degli antichi, cioè la scrittura, l'avvento della scrittura rispetto alla parola parlata. In ogni epoca c'è sempre una riflessione sul medium che va per la maggiore in una data epoca. Nei nostri tempi viviamo l'interesse per il mondo digitale e anche ancora tuttora per la televisione. Ieri era il rapporto tra parola scritta e parola parlata, e Platone non nascondeva i pericoli dell'avvento della parola scritta, che poteva incrinare l'autenticità della parola parlata. Per non parlare poi dell'avvento del libro, fino alla consapevolezza ai giorni nostri, con, come dicevi tu prima, di Marshall McLuhan, con il suo Understanding Media, tradotto da noi, gli strumenti del comunicare. In realtà il titolo è Comprendere gli strumenti di comunicazione, comprendere il medium. Marshall McLuhan è notevole nella sua impostazione, nel senso che scopre che il medium non si limita semplicemente a trasmettere contenuti, ma modifica il mondo, modifica la realtà. Questa è la via che porta poi a tutte le riflessioni odierne sulla televisione, come vedremo. Molti studiosi si sono occupati al giorno d'oggi, venendo al giorno d'oggi, della televisione, degli strumenti del comunicare. C'è un'infinità di studiosi sulla televisione. Nicola Scar, studioso americano: cosa internet sta facendo ai nostri cervelli? E gli scrisse: nel senso che ci allontana dalla concentrazione, dall'autenticità, della concentrazione, della scoperta, osservando sulla televisione che contribuisce a distrarci dal mondo. Negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, c'è stato un incremento di distrazione. Viviamo in un'epoca che altamente ci distrae, che si sottopone a distrazioni. Per arrivare poi agli studiosi del giorno d'oggi, Umberto Eco, Francesco Casetti, Aldo Grasso, con alcune interessanti tesi. Ad esempio, la televisione si sta rivelando così importante che non è necessaria nessuna giustificazione per parlarne, tanto essa arriva a modificare l'ambiente, con possibilità anche disastrose, ma questo lo vedremo meglio con Karl Popper. Aldo Grasso dice anche che è uno strumento così particolare che averne una visione, una teoria esaustiva e totale è anche difficile, se non impossibile. Era sempre quindi la posizione di Aldo Grasso, che si riferisce anche alla televisione italiana, cosa che non è dato di vedere in McLuhan, con la sua distinzione tra strumenti caldi e freddi. La televisione sarebbe fredda, secondo McLuhan. Aldo Grasso invece è concentrato sull'aspetto della televisione italiana, nel passaggio dalla televisione di ieri, che educava, alla televisione di oggi, o neotelevisione, che ha caratteristiche completamente diverse, nel senso che è ben radicata sul problema dell'audience. Come si vede, la riflessione sul mezzo è antica e moderna allo stesso tempo. Sarà quindi interessante vedere cosa può aver pensato della televisione un gigante del pensiero novecentesco come l'austriaco, il filosofo epistemologo Karl Popper.
Ecco, anche il sociologo americano Neil Postman, vissuto tra il 1931 e il 2003, in Ecologia dei media, la scuola come contropotere, che viene pubblicato per la prima volta nel 1979, lavora proprio su questo problema. E questo sociologo può essere inserito in questo elenco autorevole di intellettuali che il professor Gianni Trapani ha presentato, che si sono occupati di Medium, e in particolare nel capitolo 3 di questo libro, cioè di Ecologia dei media, intitolato Il primo curriculum, che per lui è quello dei mezzi di comunicazione, facilmente convertibile a 40 anni di distanza, addirittura in quello degli attuali social. Postman, in qualità di fondatore dell'ecologia dei media presso la New York University, in cui la media ecology è stata definita come lo studio degli ambienti mediatici, dell'idea che la tecnologia, le tecniche, le modalità di informazione, i codici di comunicazione abbiano un ruolo di primo piano nelle vicende umane, ci fa capire come questo problema, questa tematica, quindi la possibilità di comunicare attraverso degli strumenti come, no, la televisione, come la radio, diventano per la popolazione, per chi ascolta, per chi incomincia ad avvicinarsi a questi strumenti, una sorta di importante cambiamento della mentalità. E in questo caso, in questa definizione di media ecology, lui inserisce anche questo concetto. È determinismo tecnologico, duro e morbido, ed evoluzione tecnologica, è logica dei media, teoria dei media, mediologia. Sono gli studi di McLuhan, gli studi sull'alfabetizzazione orale, gli studi culturali americani, è grammatica e retorica, semiotica e teoria dei sistemi, storia e filosofia della tecnologia, è il post-industriale, il post-moderno, il preliterato, quindi la prescrittura e la preistoria. Ovviamente in questo modo noi comprendiamo immediatamente che non abbiamo dinanzi un problema, cioè il problema dei mezzi di comunicazione, ma un intreccio di temi e problemi che investono proprio i gangli vitali della convivenza civile. Ovviamente lui parla della sua America, quindi della convivenza civile americana. Postman coglie l'importanza di assicurare un equilibrio alla sfera dei media affinché si possano porre come strumenti di sviluppo e non come pistole puntate contro le tempie. Così noi possiamo recuperare una nota espressione di Marshall McLuhan. E mette, sempre Postman, in stretta correlazione il mondo dei media con il mondo della scuola. E negli anni 70 e 80 del Novecento, queste due realtà, secondo la sua lettura, erano separate, con la conseguenza di consentire un progressivo e quasi assoluto dominio della comunicazione sulla formazione, e la perdita di prestigio e di funzione di chi si dedica all'educazione dei giovani. Quindi Postman è stato sempre alla ricerca di un rapporto positivo tra i due fronti, in modo da assicurare alle generazioni che via via si succedono il dovuto equilibrio tra conservazione e innovazione. Nel suo libro, sempre stiamo parlando di ecologia dei media, in modo particolare lui sottolinea che la conservazione viene intesa come continua riscoperta delle proprie radici e mantenimento dei valori spesso conquistati a caro prezzo da chi ci ha preceduto dall'antichità fino a oggi. E innovazione come capacità di vivere il cambiamento necessario a renderci protagonisti del nostro tempo. E poi sottolinea un'altra cosa che mi ha fatto riflettere molto. Lui scrive: l'insegnamento è un'attività eminentemente conservativa della nostra cultura e in questo senso costituisce il campo base rassicurante per l'esplorazione del futuro. In altre parole, ci devono assicurare le basi culturali per comprendere o meglio, per affrontare i media. Ma perché questo avvenga? Occorre che formazione e comunicazione abbiano la stessa dignità, combattendo il pericolo che quest'ultima ridimensioni o addirittura ridicolizzi la prima, rendendo tra l'altro gli insegnanti dei personaggi di serie B rispetto allo star system creato dai media. È inutile dire quanto questa battaglia, ovviamente, sia attuale e difficilissima. E basti pensare a quanto avviene nel campo del calcio, dello sport professionistico in generale, no? Quindi proprio la scuola, l'ambiente eminentemente destinato ad accogliere i giovani e a formarli per la vita, li ospita, ma non li capisce ed ha una terribile difficoltà a colloquiare con loro. Quindi Postman va proprio parlando e introducendo il problema dei media, va a lavorare sul rapporto tra lo strumento di comunicazione e la scuola. E secondo lui la scuola dovrebbe conferire quelle basi culturali forti e solide per riuscire ad affrontare in maniera consapevole quell'altra dimensione mediatica, quella dimensione mediatica che in qualche modo interviene nel cambiamento. E da qui nel cambiamento della persona, perché già McLuhan ci sottolinea che il messaggio cambia, il messaggio cambia. Quindi la modalità stessa con cui viene trasferito cambia. Anche la prospettiva e il contesto in cui viene presentato il messaggio. E in qualche modo quello che noi riceviamo è un'altra cosa, no? Rispetto al messaggio originario. Il medium interviene e cambia. Questo anche Postman lo sostiene e segue McLuhan in modo particolare, lo sostiene anche Postman, e quindi Postman è preoccupato di quello che le nuove generazioni possono in qualche modo ricevere da questo cambiamento operato attraverso i media. E da qui il contributo di pensiero e di azione proprio offerto da Postman, elaborando due piani paralleli, il curriculum scolastico e il curriculum dei media. Quando si sovrappongono, la scuola assolve la sua missione educativa. Quando c'è un allontanamento, divenendo addirittura, lui dice, estranei, la scuola fallisce. Quindi in qualche modo noi dobbiamo farli dialogare questi due curriculum, metterli nella condizione di trovare una linea comune per la formazione. E Postman, già in Ecologia dei Media, sottolinea che la possibilità per fare un intervento di questo genere è quello di irrobustire i nostri giovani attraverso la scuola e quindi una formazione scolastica che gli aiuti a pensare per ovviamente sviluppare una propria consapevolezza nei confronti anche dell'interpretazione della realtà, per poi riuscire ad affrontare la lettura che i media dà, che attraverso il media noi abbiamo. E questa posizione ovviamente da una parte legata alla riflessione di McLuhan, come abbiamo già sottolineato, e dall'altra però si rivolge a una problematica che è quella prettamente scolastica. La scuola ha bisogno di innovazione, quindi noi non possiamo fare in modo che questi due curriculum siano lontanissimi l'uno dall'altro, perché altrimenti la scuola fallisce, in quanto risulta più attraente il messaggio che ci arriva attraverso i media, no? E allora in questo caso, ci dice Postman, dobbiamo cercare di innovare la scuola. Questo non significa che la scuola deve parlare come i media. Questo significa che la scuola deve avviare una formazione che risulti più robusta, più solida e che crei le basi culturali fondamentali per registrare meglio, per comprendere meglio ciò che, i media ci trasmettono. Quindi questa è la posizione di Postman, ovviamente è solamente la premessa, no, del suo discorso, perché in realtà il suo pensiero lo vedremo anche nelle prossime puntate, particolarmente articolato, però quello che noi proprio desideriamo affrontare anche attraverso questi momenti di dialogo sul pensiero di questi grandi classici del pensiero, appunto, è quello di comprendere da una parte la loro posizione e dall'altra farli diventare per noi stimoli efficaci per intervenire anche in un ambito di didattica operativa. E in questo caso, per esempio, sempre Postman va a sottolineare una cosa importante che vedremo anche nelle prossime puntate di Filosofia per Tutti, cioè la televisione, lui scrive sempre in Ecologia dei Media, non è soltanto un curriculum, ma costituisce la maggiore impresa educativa attualmente in corso negli Stati Uniti. Ecco perché la chiamo il primo curriculum e la scuola è il secondo. E lui ci propone una serie di riflessioni su quello che è l'impegno dell'attenzione degli studenti per un certo periodo di tempo. Quindi lui dice, la prima cosa che un curriculum deve operare è appunto l'impegnare l'attenzione. E lui fa un calcolo approssimativo di quelle che sono le ore che i ragazzi, impegnano per la scuola. E facendo un calcolo approssimativo, lui arriva a dirci: se noi supponiamo che un ragazzo vada a scuola per 13 anni, ossia dalla materna alle superiori, un ragazzo americano medio si troverà davanti a 2340 giorni di curriculum scolastico, qualcosa come 11.500 ore. Io ho riprovato a fare il calcolo, per noi in Italia sono molte di più, eh? Arriviamo intorno alle 16.320 ore. Esistono soltanto due attività che occupano un tempo maggiore per il ragazzo in quegli anni. Una è il sonno, che per inciso è con tutta probabilità il vero curriculum occulto. L'altra è il guardare la televisione. Ovviamente lui sta parlando di quegli anni, no? Gli anni 70-80. Gli studi sul tempo dedicato ai programmi televisivi sono tutt'altro che definitivi, ma una stima indica che il ragazzo americano tra i 5 e i 18 anni segue la televisione per circa 15.000 ore. E lui sottolinea: è un 30% in più del tempo dedicato alla scuola, secondo ovviamente i suoi calcoli. Una differenza molto significativa se si considerano le quantità implicate. Se alle 15.000 ore de dedicate alla televisione aggiungiamo quelle dedicate alla radio, ai dischi, come pure al cinema, raggiungiamo una cifra assai prossima alle 20.000 ore di contatto con un curriculum attuato con mezzi elettrici, quasi il doppio del tempo trascorso a scuola. E quindi, secondo Postman, il curriculum televisivo occupa il primo posto nel tempo utilizzato dagli studenti ed occupa anche il primo posto nel loro cuore. ovviamente per questa dimensione attrattiva. Noi proseguiremo l'analisi dei nostri classici nella prossima puntata. Intanto ringrazio molto il professor Paolo Gianni Trapani per la disponibilità e invito tutti i radioascoltatori a seguire anche la prossima trasmissione di Filosofia per Tutti con la seconda parte di questa lettura di Popper e Postman sui media. Con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Bencina per la cura della pagina del programma con i podcast e le trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e tutti per la filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi anche dal professor Paolo Gianni Trapani.